con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Ben ritrovati dal nostro studio al Locarno Film Festival. Oggi è sabato 16 agosto, è il giorno dei pardi e insomma è anche l'ultimo giorno in cui noi vi raccontiamo qui da Locarno tutto quello che è successo in questi 11 giorni. Grazie Renato Amadò per la regia. Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno Alessandro Bertoglio, è un piacere condividere con voi anche questi ultimi frammenti di festival. Conosceremo il palmarès a partire dalle 14.30 e dalle 16 conosceremo il vincitore del Pardo d'Oro, ma adesso abbiamo qui tantissimi colleghi perché oggi cercheremo di restituirvi la vivacità di questa edizione attraverso gli incontri che Alessandro Chiara, buongiorno. E Giulia Michaels, buongiorno, hanno realizzato con i registi del concorso. Ma qui al nostro fianco c'è anche Chiara Fanetti, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Perché ci racconterà di una sezione importante, apprezzata, che vede code lunghissime fuori dalle sale. Si tratta della settimana della critica, la settimana della critica, che propone dei documentari molto apprezzati che ci restituiscono la diversità di questo mondo un po' pazzo, diciamo, negli ultimi tempi. Ma prima però...
Facciamo un salto indietro di qualche ora, perché giovedì sera è stata premiata sulla Piazza Grande con il Career Achievement Award, praticamente il premio che celebra il raggiungimento, la conclusione di una carriera, insomma è un premio così,
sì,
ha un nome,
ecco,
così.
Perché tra tutti questi premi non si capisce bene la differenza,
esatto.
Comunque Career Achievement Award a
Lucy Liu, attrice americana di origini taiwanesi, un'attrice che ha presentato il suo ultimo film, il drammatico Rosemead di Eric Lin, un'attrice che Alessandro Chiara ha incontrato.
L'onere incredibile di...
Ha avuto l'onore
Com'è
di incontrarla.
Stato avere Lucy Liu di fronte ai propri occhi?
Allora, diciamo che anzitutto c'è sempre la paura del codazzo che questi artisti possono avere e che incute timore. Lei è stata semplicemente deliziosa, tra l'altro una persona molto silenziosa, cioè con un esile tono di voce che io non mi aspettavo, io facevo fatica a sentirla, ecco, non so, dall'attrice che ho visto in Kill Bill
o Renishi.
Era veramente molto, molto delicata.
Pacata,
sì, esattamente. Poi con lei c'era anche Eric Lin, però è stato un bellissimo incontro in cui lei si è aperta, mi ha concesso anche qualche minuto in più rispetto a quelli che erano previsti, e questo è sempre apprezzabile, perché quando hai un nome così lo vuoi spremere fino in fondo.
E a questo punto questo duetto ce lo sentiamo.
Lo spunto per il film è tratto da una storia vera raccontata in un articolo del Los Angeles Times. Lucy Liu, che effetto ha avuto su di lei la lettura di questo articolo?
I think that the article was something that was quite shocking.
Penso che l'articolo fosse qualcosa di abbastanza scioccante e, sai, quando è arrivata la sceneggiatura, ovviamente molto doveva essere integrato, rielaborato, per capire davvero la portata di ciò che è successo, perché sapevamo come sarebbe finita. Il percorso per arrivare a quel punto, a quel crescendo, in quell'ultimo momento in cui lei, la persona che ha dato lo spunto per la storia della protagonista, ha preso quella decisione. Quello che mi è piaciuto dell'articolo è che Frank Chang, che lo ha scritto, è che ha portato la sua esperienza personale al film. Lui stesso aveva lottato con la depressione. Rendere mia la sua lotta mi ha fatto capire che la nostra comunità, la comunità asiatica, ma anche al di fuori di essa, in molte comunità straniere, si vive un senso di vergogna, e quel senso di vergogna distorce il modo in cui esprimi ciò che stai vivendo, specialmente nei social media. Tutti vogliono mostrare il lato migliore di sé, e non è il lato vero, non corrisponde a quello che succede nella tua famiglia, nelle tue relazioni e in te stesso. L'importanza di quel primo sentimento di shock era anche capirlo, essere curiosi e risolverlo, facendo domande e connettendosi con altre persone. Ecco perché questo film è così cruciale. Ho avuto molti amici che hanno perso un fratello o degli amici, e anche nel team durante le riprese capitavano conversazioni nelle quali il fratello di qualcuno finiva in strada senza un tetto o non c'era più. Sono cose che non vogliamo tenere strette solo per noi, perché la guarigione inizia elaborandole, discutendone.
Not hold tightly, because healing begins by processing it, and processing is about discussion and conversation.
Come ha raggiunto questo livello di profondità nell'interpretazione di Irene senza farsi sopraffare dalla sua storia?
I think that human suffering is something that we all deal with and...
Penso che la sofferenza umana sia qualcosa con cui tutti dobbiamo fare i conti e il livello di profondità può anche essere difficile quando la vedi dall'esterno, quando vedi altri luoghi nel mondo dove ci sono persone che soffrono. Penso che il mio personaggio con le sue sfide, cercando di capire come poteva aiutare suo figlio e quella sensazione di paura che l'accompagna, ha un forte turbamento interiore necessario per trasmettere al pubblico che la sua decisione è la scelta migliore per il figlio. Volevo far capire al pubblico che in fondo lei non è un mostro. Il suo è un gesto d'amore, l'amore più grande che si possa immaginare. Il coraggio per fare davvero quello che fa penso sia inimmaginabile, fuori dal tempo e da ogni logica. Anche solo per fare del male a qualcuno, figuriamoci togliere la vita e farlo al sangue del proprio sangue. Questo era qualcosa che volevo assicurarmi, con l'aiuto di Eric, il regista, che fosse chiaro. Così da poterlo accettare, sapendo che viene dalla gentilezza del suo cuore. Ma ovviamente la scelta poteva essere diversa, se ne avesse parlato con amici o persone che avrebbero capito il suo dolore, con una comunità che soffre e ha altri modi e strumenti per agire. Invece lei ha scelto l'isolamento. Quindi è stato travolgente, ma penso che per arrivare a quel punto e renderlo credibile e autentico, non potevamo fare sconti.
In order to get to that place and make it believable and authentic, there could be nothing left behind.
Se dovesse scegliere un messaggio, il punto chiave per il pubblico, quale sarebbe?
For me it's really about shame and how powerful that can be.
Per me si tratta davvero di vergogna e di quanto possa essere potente, ma anche di come l'amore possa essere come un ombrello sopra di essa ed essere più forte della vergogna stessa. E ricordare che la vergogna è qualcosa che tutti sentono universalmente. Ma come puoi superarla? Si tratta di connessione, di parlarne, di elaborarla e di capire che è un sentimento nostro. Scende a spirale lungo il corpo e resta con te. Quindi come puoi estrarla, esprimerla e districarla? L'unico modo è tendere la mano. È come una vite che può avvolgerti. È così importante per noi esseri umani ricordare che non esiste solo una via, ce ne sono molte. E questo è ciò che io traggo da questo. Come la vergogna può metterti in un posto dove non riesci a vedere oltre. E quanto è importante, se ti senti così impotente, tendere la mano.
If you're feeling helpless like that, to reach out.
Come valuta questo ruolo all'interno della sua carriera? Come una sorta di coronamento di tutto quello che ha fatto prima, anche se Irene è un personaggio molto diverso, o come un punto di partenza appunto verso una nuova fase della sua carriera?
I think that each role is so individual, and so to me this the commonality is that I'm trying to, you know.
Per me ogni ruolo è una gioia e penso che indipendentemente da quanto qualcosa sia profondo o oscuro, viene comunque da un luogo di profonda passione. Quindi non si può dare un nome o un'etichetta a ciascun ruolo o dare priorità a uno rispetto all'altro perché si tratta dell'esperienza. Penso che ogni ruolo abbia bisogno di un discorso a sé. Per me la cosa comune è che cerco di analizzarli. Questo ruolo è stato speciale perché ho potuto parlare la mia lingua madre. È stata anche la relazione più intima che ho avuto con un personaggio. Per questo c'era un senso di intimità e familiarità e ho potuto portare aspetti dei miei parenti e delle persone con cui sono cresciuta, portando qualcosa che è stato molto speciale. Questo non toglie nulla alle altre cose che ho fatto in passato, che magari non mostravano tanta sofferenza umana, ma mi hanno dato molta gioia perché ho potuto trovare ciò che più amo, perché penso che sia questo ciò che ti mantiene giovane, curiosa e vitale, continuando a vivere con passione.
To live with passion.
Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza. E chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore.
cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole.
Cara Noemi, mi spiace correggerti, ma quelle che stiamo pronunciando non sono solo parole, perché sono collegate anche a immagini, tante bellissime, quelle che ci siamo gustati in questi 11 giorni qui al Locarno Film Festival numero 78. E cara Moira, noi abbiamo deciso di chiamare qui a raccolta i nostri critici, coloro che insieme a noi si sono visti un po' tutti i film, per dibattere.
Sì, per restituire immagini, frammenti di discussioni, per restituire impressioni di questa edizione. Lo sapete, in questi giorni noi abbiamo avuto dei critici per un giorno e oggi sono loro i nostri critici per un giorno. Chiara Fanetti, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Alessandro Chiara, benvenuto.
Buongiorno e grazie.
E Julian Michaels.
Buongiorno e grazie.
Quelli veri.
Quelli loro, insomma. Ecco, io partirei subito da Chiara, perché la sezione dedicata alla Semaine de la Critique è una sezione importante qui al Locarno Film Festival, è una sezione collaterale, indipendente, che presenta dei documentari ed è un momento atteso durante tutto l'anno. Le persone fanno la coda per entrare a vedere questi documentari, a volte frequentano di più questa sezione rispetto ad altre sezioni del festival. Dunque, prima di tutto, qual è lo scopo di questa sezione e cosa restituisce al pubblico?
La Semaine de la Critique esiste dal 1990, quindi ha anche una bella storia, insomma, alle spalle.
35 anni.
Eh sì, sono parecchi in effetti, e ha fatto in tempo, in questo lasso di tempo, a creare anche uno zoccolo duro proprio di una fan base, come si dice oggi, diciamo. È molto apprezzata soprattutto anche da un pubblico forse un po' maturo, è molto amata oltre Gottardo, quindi abbiamo un pubblico molto ricorrente e molto specifico, anche se si sono affacciati nel corso degli anni anche, insomma, più ragazzi e ragazze che sono attirati proprio dal mondo del documentario. Sono 7 documentari ogni anno, quest'anno abbiamo ricevuto per il comitato di selezione quasi 300 film, quindi comunque sono belle cifre da ricevere, e si va a cercare comunque sia un documentario che abbia un linguaggio cinematografico importante, che sia soprattutto d'autore, quindi insomma si è un po' lontani magari da forme più di reportage anche giornalistico eccetera, ma lo stampo deve essere estremamente cinematografico.
E tra l'altro quello che ha questo formato un pochino più innovativo da qualche anno viene premiato con il Marco Zucchi Award alla memoria del nostro amatissimo collega Marco.
Chiara Fanetti ci sta parlando di tutto questo perché tu fai proprio parte del comitato dei giornalisti cinematografici che sceglie i film che poi noi vediamo.
Esatto, siamo in sette, la semaine è organizzata dall'Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici, c'è un delegato generale, il nostro Till Brockman, che è stato anche ospite ai microfoni della RSI, e poi appunto siamo tutti giornalisti che si occupano di cinema durante tutto l'anno.
Posso chiederti se c'è stato un tema ricorrente o degli aspetti che hanno unito questi sette documentari che sono emersi dalla selezione che voi avete proposto quest'anno?
Allora, diciamo che un fil rouge non credo si possa identificare in qualche modo in questa edizione, però è anche forse un po' la forza del programma di quest'anno, il fatto che si sia riusciti a comporre un programma molto variegato, sia nelle forme che nelle provenienze dei film. Abbiamo avuto ad esempio Cowboy, una produzione statunitense dove si ripercorre una sorta di Boyhood, se mi concedete il termine. È stato seguito questo ragazzo per 10 anni della sua vita, dall'adolescenza fino alla prima età adulta, e attraverso diciamo il suo quotidiano si vede anche l'America degli ultimi 10 anni, quindi qualcosa di molto interessante. Poi abbiamo avuto invece un documentario forse un po' più standard tra virgolette nel suo formato, come Flying Scent, il nostro documentario svizzero dell'anno. Noi proviamo sempre ad avere un documentario di produzione svizzera che è andato a scoprire in tanti luoghi anche della ricerca scientifica svizzera, quindi vari politecnici eccetera, il mondo delle piante, le connessioni incredibili che si possono creare tra noi umani e le piante che convivono il pianeta con noi. Quindi abbiamo avuto davvero temi molto differenti. C'è stato un altro documentario nella colonia penale realizzato da 4 registi in Sardegna che sono stati a vedere le ultimissime colonie penali che sono presenti in Europa, quindi abbiamo una forma di carcere diversa, i detenuti escono, lavorano molto la terra con gli animali, molto contemplativo, pochi dialoghi, pochi scambi, ma tanto rapporto uomo e natura, quindi vedete tanti temi differenti.
Io ho un'ultimissima curiosità, hai detto 300 documentari circa, sì, che sono stati sottoposti per la selezione. In concorso c'erano 2 documentari che parlavano di guerra, ce n'era uno fuori concorso. Quanto è stato l'apporto di questo genere di temi nei film che vi sono arrivati?
Allora, è strano, e questo l'abbiamo anche discusso tra di noi in commissione, quest'anno in realtà sono arrivati pochi film sulla guerra, mentre negli anni precedenti non sono mai mancati. Purtroppo lo sappiamo che i conflitti non prendono pause, e negli scorsi anni abbiamo ricevuto del materiale incredibile. L'anno scorso c'era un documentario ucraino che ricordo avevate apprezzato anche voi, molto toccante. Quest'anno in realtà abbiamo avuto pochi film dalle zone di conflitto attuali, e credo che ci siano forse insomma chiaramente anche delle difficoltà ad essere presenti sempre sul posto, e quindi può variare molto. Ci sono anni dove si concentrano più produzioni in una certa zona, altre meno. È veramente difficile un po' da identificare,
e c'è anche la difficoltà di restituire delle immagini che vengono appiattite dalla cronaca, no? Trovare un linguaggio diverso per raccontare un conflitto bellico è estremamente difficile. Compito arduo, a proposito di difficoltà, per Giulia Michaels e Alessandro Chiara, perché qui siamo su Rete 1 e noi con i nostri critici abbiamo chiesto i film che hanno emozionato, divertito, spaventato, fatto piangere, fatto ridere. Insomma, abbandoniamo le vesti dei cinefili e indossiamo le vesti che ci piacciono molto di più del pubblico che va in sala, che vuole vedere un film sul grande schermo. Alessandro Chiara, ti chiedo proprio un consiglio, o al massimo 2.
Va bene.
Seguendo questa mia direttiva, cioè non vogliamo qui teorie sulla parola, sul linguaggio, sul metacinema, no.
Spiegami meglio, hai 3 minuti per i tuoi film di pancia.
Ah, pensavo, ho 3 minuti per pensarci, no, e no. Poi posso rispondere. No, allora, Facciamo così, comincio con uno. Non so quanto parli effettivamente al grande pubblico, ma l'ho trovato comunque interessante. Ha una struttura narrativa forte, quindi forse questo può essere un elemento utile di fruibilità. Esatto, perché prendo tempo per cercare il mio film. No, io direi White Snails, che è il, okay, primo film che ho visto, perché è una storia che io non so se definirei d'amore, ma è una storia di connessioni umane, che credo sia un tema che interessa a tutti, interessa al grande pubblico. Tutti noi siamo sempre alla ricerca di connessioni umane che portino un certo grado di verità nella nostra sfera relazionale. Secondo me questo è un caso fortunato, e che peraltro, insomma, le connessioni umane erano anche un po' un tema trasversale.
Al centro del racconto c'è una modella, vero?
Al centro del racconto c'è una modella con una diafana molto magra, che vorrebbe andare a lavorare in Cina e che conosce, per circostanze abbastanza fortuite, una lavoratore di un obitorio, e fanno e stringono un'amicizia,
però artista alquanto sui generi.
Esatto, lui è un sostanzialmente dissezione ai cadaveri per capire come mai sono morti, e riporta in qualche modo questi stessi soggetti anche sulle sue tele, e tra di loro si crea un rapporto e una forma di unione in cui ciascuno esce dal proprio guscio. Non so se forse il riferimento alla lumaca bianca del titolo fosse anche questo, per arrivare a toccare l'altro e per dire: ma forse vale la pena prendersi qualche rischio per conoscere qualcun altro, per aprirsi e non per rinchiudersi. Ultima cosa, la lumaca bianca, oltre ad avere questo significato di apertura, è stata scelta dai registi che ho intervistato anche perché rappresenta la vulnerabilità e la fragilità, che è anche uno dei temi, insomma, che in qualche modo ricorrono in tanti film, e quindi è il simbolo di una vulnerabilità che però, qui arriviamo, può essere superata, o quantomeno ci si può provare.
Hai ancora un minuto se vuoi.
Ah, veramente? Allora posso dire un altro film molto più, diciamo, breve, che sono Le bambine. Le bambine delle due sorelle Bertani. Per loro, diciamo, era la prima opera cinematografica congiunta, ed è una storia appunto di un'amicizia tra tre bambine sostanzialmente coetanee, 8, 9, 10 anni, due sono sorelle. Nel quartiere in cui risiedono le sorelle arriva quest'altra bambina insieme alla madre, e in qualche modo la loro amicizia è una sorta, insomma, di coming of age, quindi loro che crescono e capiscono anche in qualche modo il loro, ancora meglio, il loro rapporto con gli adulti. Adulti che sono dipinti, come dire, con tratti direi più fanciulleschi degli stessi bambini. Quindi è un po' un tema che, insomma, conosciamo tutti. A volte gli adulti che dovrebbero guidarci ci sembrano, per battere il gong, ci sembrano in qualche modo ancora più infantili di quanto non lo siamo noi.
Gong.
È verissimo, è proprio così la lettura. Dunque ci hai dato due film che possono intrigare e interessare tutti coloro che ci stanno ascoltando. Julian, a te raccontarci un film, visto che Alessandro si è preso tutto il tempo.
Tre minuti ce li ha anche lui.
Ce li ha. Allora, due titoli da condividere con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1, affinché vadano al cinema per riflettere, divertirsi, ma soprattutto senza cose troppo noiose e troppo pesanti.
Penso che il film, il cinema è un medium che può fare ridere, piangere, emozionare, e quando trovi un film che riesce a fare tutto, lo trovo molto prezioso. E il primo che voglio parlare è Donkey Days, I giorni dell'asino, che è un film tragicomico assurdo, perché parla di questa famiglia, due sorelle e una mamma, in questo triangolo familiare dove io ti amo, ti odio, amo lei, odio lei, e c'è questo, si crea questa situazione assurda in cui la mamma paga 12.000 euro all'anno, qualcosa del genere.
Tanti, tanti soldi.
Per mantenere in vita un asino. E all'interno di questo si creano delle dinamiche familiari tra le due sorelle e la mamma che fanno onestamente piangere e anche ridere. Il secondo invece è un fuori concorso che ho trovato molto in linea con quelli che sono i miei gusti, che è Death Stalker, con l'attore svizzero Daniel Bernhardt. È un film, anche questo, cacciarone, diavoli, demoni, spade, armature, castelli incantati. È un film con tanto sangue, con tanta
action,
forza,
adrenalina,
e soprattutto l'attore principale Daniel Bernhardt, persona incredibile che ho avuto il piacere di conoscere, è stato anche ho potuto anche tirargli un pugno.
Eh sì, perché raccontiamolo a chi ci sta ascoltando. Daniel Bernhardt parte da Berna alla volta di Los Angeles, e lei e lì ha una carriera strepitosa, perché lui ha iniziato come stuntman, poi è diventato anche attore, ha lavorato in Matrix, ha lavorato in John Wick, ha lavorato in tantissimi film d'azione come controfigura o apparendo proprio, perché tra l'altro un uomo molto bello che conosce le arti marziali.
Esatto.
E che qui a Locarno Julian va a correre e va in palestra, vero? Anche esatto, nei giorni di festival.
Raccontava che è arrivato l'altro giorno alle 5 di sera, è appena giunto, palestra e corsa, e dopo una nostra intervista andava a correre ancora.
Come noi.
Ma chi di, esatto, chi di noi non l'ha fatto? Su, dai!
Allora, siamo praticamente arrivati alla conclusione del festival, manca il palmarès, come detto sarà annunciato al Gran Rex alle 14.30, quindi dalle 15.30 circa si sapranno i vincitori di questa edizione, voi lo saprete attraverso i nostri notiziari nel corso del pomeriggio, in 6 di sera, poi nel quotidiano, al telegiornale, e vi invitiamo a vedere Pardo Tardi, potete recuperare tutte le puntate degli scorsi giorni, perché appunto questi registi Julian e Alessandro li hanno incontrati, e non solo questi, per cui se volete farvi proprio un quadro della situazione completo, stasera in Piazza Grande si balla.
Sì, si balla con Kiss of the Spider Woman, rifacimento del bacio della donna ragno, film meraviglioso dell'85, diretto da Hector Babenco, e insomma si tratta anche di un film che porta sul grande schermo una star, J-Lo, Jennifer Lopez.
Infatti Jennifer Lopez è una delle protagoniste di questo film, che è tratto, oltre che ovviamente dal romanzo di Manuel Puig, anche dall'opera di Broadway che è stata fatta in anni successivi al primo straordinario film di Babenco con William Hurt e Sonia Braga, e questo è diventato un musical, e quindi c'è Jennifer Lopez che canta e balla quando può, come può.
Colori e movimento in Piazza Grande questa sera. Io vi ricordo, per chi non avesse potuto vedere i film qui a Locarno, Le vie dei Pardi, Le vie dei Pardi dal 19 di agosto fino al 21 di agosto alle 21 al Parco Ciani saranno proiettati appunto 3 film presi dalla selezione ufficiale del festival. L'ingresso è gratuito. Si inizia con Solo Mamma martedì 19, film di Yannick Askewold, si prosegue poi con Gilgamesh Dream, e infine il 21 di agosto Gioia Mia, film italiano diretto da Margherita Spampinato con Aurora Quattrocchi. Chiara Fanetti ha intervistato Margherita Spampinato, ha intervistato Aurora Quattrocchi, anche sono state ospiti anche qui a Rete sulla RSI, insomma Rete 1, Rete 2, abbiamo conosciuto questa regista e questa attrice. Che cosa ci puoi dire del film Gioia Mia?
È un film estremamente affettuoso e accogliente, perché riesce a toccare delle corde molto comuni, ricordi legati all'estate, all'infanzia, al rapporto che si ha con i nonni, alla cura che queste persone ci hanno messo per farci crescere in qualche modo, ed è proprio un'estate italiana, un po' ferma nel tempo, portata all'oggi, quindi è davvero un bel film
da
dei
vedere.
Cineasti del presente, ed è da vedere, sì.
Gioia Mia, il 21 di agosto, Le vie dei Pardi.
E a me tocca a chiudere ufficialmente la nostra copertura qui su Rete 1 del Locarno Film Festival con i ringraziamenti doverosi. Tiziano Trotto e Renato Amadò, che si sono alternati alla regia e ad aiutarci a compilare tutto quello che avete sentito in onda in questi giorni. Chiara Fanetti, abbiamo avuto i nostri critici per un giorno, che adesso vi elencherò, non prima di aver ricordato ovviamente Alessandro Chiara e Julian Michaels.
Grazie
che
per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Sono stati una colonna portante di questo speciale. I nostri critici per un giorno erano Marta Cagnola, Elisa Volonterio, Jonathan Zanetta, Frederick Mer, Fabio Andina, Marco Baron e Laura Kerr. E quindi adesso l'appuntamento, se non succedono cose strane, e possono sempre succedere, da 5 al 15 agosto del 2026.
Da Alessandro Bertoglio,
da Moira Bubola,
buon cinema e alla prossima edizione, al prossimo anno, ci risentiamo presto.
Speciale Festival. Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.